Abbiamo aperto questa trasmissione con la mobilitazione universitaria per il ritiro del bando Maeci nei rapporti sulla ricerca tecnico-scientifica tra Italia e Israele. Chiuderemo questa trasmissione sullo stesso argomento. Abbiamo al telefono Simone Sibilli, un docente di lingua e letteratura araba, in particolare esperto di Palestina della Ca' Foscari di Venezia, a cui diamo il benvenuto. Ciao.
Ciao, ciao, buonasera a tutte e a tutti.
E che ringraziamo perché insomma ha trovato questo tempo in una giornata insomma di tante iniziative anche nell'Ateneo di Venezia. Dico bene?
Sì, sì, giornata decisamente intensa e ricca all'interno di una settimana di mobilitazioni molto chiaramente importanti, come insomma sapranno gli ascoltatori. C'è un appello accademico che richiede appunto la sospensione del bando del Ministero, il Maeci, per progetti di cooperazione scientifica, tecnologica, quindi anche industriale, tra Italia e Israele. Questi finanziamenti previsti nell'ambito del bando del Maeci si dice appunto possano essere usati, quindi c'è il rischio che si usino in modalità come in dual use, cioè nel senso che possono essere utilizzati per progetti di ricerca e collaborazioni tecnologiche che prevedano anche applicazioni militari, quindi non solo quella civile. Questo ovviamente è quello che tutti noi scongiuriamo e per cui è partita questa petizione, questa serie di mobilitazioni in ambito accademico che vedono, devo dire, coinvolte. Ecco, noi siamo una delle tante università italiane coinvolte, non siamo da soli, ci sono stati già degli esiti anche interessanti in altri contesti, cito insomma la Normale di Pisa. Ecco, questo rischio,
sì, la Normale di Pisa, Torino, e Torino, poi rispetto alle mobilitazioni in atto adesso c'è il rettorato della Federico II a Napoli occupato, un'occupazione al Politecnico di Milano, insomma è molto ampia la mobilitazione.
Sì, sì, lo scenario, devo dire che finalmente, forse facendo un po' un mea culpa, come dire, l'escalation, sai, degli eventi ha portato poi a numerosi step. Non è stato sempre semplice, no? Far ingranare, no? Ingranaggi di questa macchina, diciamo, di boicottaggio e di dissenso, ci sono state molte difficoltà, e voi che vi occupate di una radio, che è un punto di riferimento per tanti appunto ascoltatori, sapete bene quanto anche la sclerotizzazione della narrazione mediatica poi possa aver inciso anche sullo spostamento, no, del dibattito verso certi argomenti, le accuse di antisemitismo, l'USA. Quindi probabilmente il mondo accademico ha un po' sofferto di queste difficoltà colpevolmente, quindi la mia colpa è legato a questo, che siamo, a mio avviso personale, però questa è una mia opinione, siamo un po' in ritardo. Ci saremmo potuti mobilitare un po' prima, e gli studenti hanno avuto un ruolo, a mio avviso, straordinariamente importante. Sono stati il fronte di questa grande mobilitazione. Dal post 7 ottobre in avanti hanno avuto subito, come dire, il coraggio, la forza di portare avanti queste rivendicazioni. Molta parte del corpo docenti ha dato ovviamente seguito e ha rafforzato, no, la linea di questa. Però poi si è arrivati a soltanto, ecco, diciamo così, adesso, perché con la scadenza del bando Maeci è sembrata insomma di cogliere un'occasione importante per muovere ancora di più le coscienze e fare, come dire, un'operazione anche di tipo politico pratico, cioè con degli effetti pratici.
Tra l'altro, su questa mobilitazione relativa proprio al bando Maeci, evidentemente ha dato molto fastidio, perché insomma gioco forza, seguiamo i giornali quotidianamente e sono almeno 15 giorni che tutti i giorni ci sono articoli di fondo, editoriali eccetera, quasi all'unisono, nel senso che qualche voce abbiamo letto Montanari, abbiamo letto Carlo Rovelli, ma per il resto più o meno insomma sono all'unisono, come dire, contrarie alla richiesta della mobilitazione. E non so che ne pensi tu, ma insomma noi troviamo molto molto fastidiosa anche l'infantilizzazione della mobilitazione, perché si continua a dire non hanno capito che, e tant'è vero che la partecipazione della parte di docenti, ricercatori e ricercatrici viene messa meno in luce di quella studentesca, a mio parere, a questo fine. Non so tu che ne pensi.
Ma assolutamente, ma non ti nascondo che c'è ancora come dire, un po' di reticenza nel campo del mondo accademico, anche di colleghi e colleghe sensibili comunque alla questione. palestinese sul tema del boicottaggio. Io oggi, per esempio, oggi c'è stato questo importante, diciamo così, presidio al rettorato, qui si è discusso le varie componenti, no, di questa mobilitazione, corpo docenti, amministrativi, studenti ovviamente, il collettivo per esempio l'ISC di Liberi Saperi Critici di Ca' Foscari, che è molto attivo sin da ottobre, e la cittadinanza, c'era la Sopace, insomma c'era un nutrito gruppo di persone sensibili e anche competenti che ha provato a mettersi, come dire, far circolare delle idee per provare a stendere anche una, poi a elaborare anche un comunicato, qualcosa di, che abbia, come dire, una visione, ecco, comune, che mette insieme le diverse anime. E oggi si è parlato di boicottaggio, della necessità di riproporre il tema del boicottaggio accademico in modo serio, critico, fondato, con dati, con conoscenze, senza che questo possa spaventare. Il boicottaggio accademico non è ad personam, ma agli intellettuali israeliani o alle, ai ricercatori che operano da coscienza, ma è nei confronti delle istituzioni. Io personalmente ritengo che le università che cooperano con quelle israeliane, al di là, ripeto, della natura dei progetti, degli ambiti specifici di collaborazione, ma anche al di là del fatto che esistano ovviamente università di per sé illegali secondo il diritto internazionale, come quella di Ariel sui territori occupati nel 67, quella di Tel Aviv che nasce da un insediamento e nasce appunto in un sito raso al suolo, un sito palestinese raso al suolo. Tutte le università israeliane sono complici del sistema di occupazione di apartheid in Palestina, perché sono direttamente responsabili delle politiche governative, al di là di destra e sinistra. Anche qui, a mio avviso, bisogna un attimo decostruire l'idea che è perché adesso, no, la narrazione è un po' comune, ma perché adesso c'è la destra neofascista o transista che segue, no, in qualche modo, che insegue i voti dei coloni. Ma anche quando c'era la sinistra sionista, le università hanno sempre perpetuato il sistema coloniale di oppressione. Ed è un sistema che colpisce, peraltro, anche l'istruzione della popolazione palestinese, no? Perché è un sistema che pratica apartheid, che vede sistematicamente le università palestinesi colpite. Ricordo ad esempio durante l'intifada, Berzet chiusa per settimane, per mesi, mobilitazioni di studenti che vengono arrestati con detenzioni arbitrarie, le università che sono assediate, costrette a interrompere le loro attività ad ogni escalation, e per non parlare poi di divieti alla mobilità che impediscono, ovviamente che vanno contro il diritto internazionale, ma poi impediscono inevitabilmente anche la crescita, la visibilità, la diffusione dei saperi e delle ricerche dei colleghi palestinesi che vengono. E io sto facendo riferimento adesso alla Cisgiordania, a Gerusalemme Est, perché se vogliamo, certo, parlare di Gaza, allora a quel punto lo scenario è talmente catastrofico. Io e i miei colleghi, per esempio, che sto cercando in tutti i modi, che sono sopravvissuti, di portare qui attraverso una serie di dispositivi messi a disposizione, ma che nessuno è in grado di attivare nel concreto. Uno si chiama Scholars at Risk, e ci sono altri strumenti che stanno cercando di vagliare, ma tu sai, voi sapete com'è la burocrazia, poi a questo punto allunga i tempi, e qua si tratta di vita e di morte di colleghi. E sto cercando quei tre colleghi, quei quattro, di portarli qui attraverso dei dispositivi di sostegno e di cooperazione nelle condizioni di catastrofe umanitaria nelle quali versano, ed è una situazione complessissima. Ma io non ho capito come mai noi per l'Ucraina e per i nostri colleghi ucraini, con tutto il rispetto, ci siamo mossi. Sì, lì c'era un quadro ovviamente comune, no? Europeo, di un'alleanza, un fronte molto compatto, che ha subito mosso le acque per agevolare poi in qualche modo l'ingresso giustissimo dei nostri. Però per i palestinesi, come al solito, si ritarda. Ritardare oggi in quelle condizioni lì vuol dire, come dire, mettere a repentaglio la vita dei nostri colleghi, e valga anche per gli studenti palestinesi a cui si è promessa la possibilità di essere accolti, ma noi ancora non stiamo vedendo a livello accademico uno strumento capace di, uno strumento capace di risolvere questo problema, perché ovviamente ci vuole una sinergia fortissima tra mondo universitario, mondo chiaramente le istituzioni governative e probabilmente anche gli uffici poi immigrazione, cioè quelle sedi deputate, no, alla regolarizzazione in un certo senso, comunque al rilascio di un documento poi di asilo per ragioni chiaramente umanitarie, asilo politico, quello che vogliamo, e questa cosa si protrae, si sta sta perdendo tempo prezioso.
Sì, tra l'altro voglio dire, oltre al fatto delle vite umane, che sicuramente è la primissima cosa di cui ci dobbiamo occupare, insomma, rispetto alla striscia di Gaza si è anche usata la parola scolicidio per parlare, insomma, della distruzione di tutti gli edifici scolastici e universitari nella striscia.
Certo, assolutamente, decisamente.
Archivi, biblioteche.
Operazioni mirate, camuffate sotto la necessità chiaramente di colpire sedi dove si rifugiavano pericolosi terroristi di Hamas, oppure dove c'erano le munizioni di armi, e con questo tipo di chiaramente camouflage Israele ha devastato tutto il sistema, oltre ad averne devastato tutti gli altri, ha devastato anche quello dell'istruzione scolastica, universitaria. Non esistono in questo momento università rimaste in piedi. Anche quella preservata ha una parte completamente fuori uso, gli amministrativi che ovviamente non lavorano più, di chi è rimasto in vita. Quindi il sistema universitario è completamente perduto, il sistema scolastico non ne parliamo, ma qua si tratta di sopravvivenza per loro, in questa fase qui non sappiamo neanche gli sfollati che fine faranno. Se finiranno in Egitto davvero, se avranno modo di rientrare. C'è una situazione peraltro talmente complessa a livello proprio di geopolitico, che poi mi rendo anche conto che pretendere che il discorso, diciamo così, scolastico, dell'istruzione preceda delle condizioni, delle situazioni che sono molto più gravi e di emergenza in questo momento, è un po' così illusorio. Però noi dobbiamo, ognuno nel suo campo deve mettere del gioco di parole in campo, mettere in atto tutte le pratiche, tutte le risorse e le energie che ha a disposizione per cercare di alleviare, di in qualche modo anche di risolvere nello specifico, laddove possibile, alcune situazioni emergenziali.
No, fra l'altro tu prima facevi questo parallelo, insomma, che è talmente chiaro che è quasi stordente, tra quello che è successo rispetto all'Ucraina e quello che non sta succedendo rispetto alla Palestina, e anche rispetto alle politiche di boicottaggio. Anche qui ho letto sui giornali paralleli assolutamente indebiti. Per esempio, si faceva il parallelo tra la richiesta di blocco del bando del Maesci e l'università, mi scuserà chi ci ascolta, non ricordo se di Parma o di Pavia, che dopo l'invasione russa dell'Ucraina aveva sospeso un corso su Dostoevskij, come se queste due cose fossero anche minimamente paragonabili.
Sì, mi sembra di Milano o di Pavia, no, forse la Bicocca era. Sì, mi ricordo, Nori era il docente, il collega che sì. È stato. Sì, siamo a livelli chiaramente qui, il campo, come dire, non è. È difficile anche una valutazione politica, qui siamo a dei livelli talmente, come dire, paradossali e surreali che insomma non avrei una valutazione politica in merito, se non ribadire come al solito che rispetto alla Palestina i doppi standard, le misure e l'ipocrisia della nostra civiltà, che si bea di essere la paladina delle convenzioni sui diritti internazionali, del diritto internazionale umanitario e tutto quello che vogliamo, e poi lascia i palestinesi a morire nel fango e tra le macerie di Gaza. Ma questo è avvenuto anche per altri casi e altri popoli, devo dire arabi, ma nel caso della Palestina chiaramente c'è una situazione che ovviamente è legata a dei rapporti, come sappiamo bene, politico-economici finanziari, e poi a questa storia della impossibilità di inquadrare lo Stato di Israele per quello che è, e quindi l'associazione costante che adesso viene fatto. Ricordo che una volta avete dedicato forse più di una, anzi tantissime puntate alla definizione dell'IRA e l'associazione che viene fatta dallo Stato di Israele stesso sull'antisionismo che viene sovrapposto all'antisemitismo, ed diventa questo uno strumento straordinariamente efficace per condannare ogni tipo di critica nei confronti dello Stato di Israele. È una sovrapposizione che in qualche modo è stata calata.
Io non sono convinta che sia così efficace nel credo. Sicuramente è efficace nel creare confusione, però è talmente sovrestesa l'accusa di antisemitismo che, come dire, a mio parere corre anche il rischio di ridicolizzare la categoria dell'antisemitismo.
Sì, ma intanto, in piccoli ambienti dove c'è una maggiore circolazione delle conoscenze, delle idee, dell'informazione, noi si dà per scontato questo, però poi c'è un'opinione pubblica che di massa in Europa tutta, non solo da noi, perché vedo i casi dei nostri colleghi in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, che sono completamente ostaggio, questa opinione pubblica è ostaggio di questi strumenti di questi dispositivi scellerati di associazione tra antisionismo e antisemitismo, che inibisce qualsiasi tipo di critica nei confronti di Israele, o comunque l'ha inibita fino al post 7 ottobre. Poi magari la situazione adesso anche grazie a tutte queste mobilitazioni che sono state fatte in sostegno al popolo palestinese e per il cessate il fuoco, quindi convergono anche molti elementi del pacifismo, no? O magari legati agli ambienti cattolici, religiosi, eccetera. Però questo scudo che Israele utilizza, a mio avviso, a lungo andare hai ragione, cioè secondo me si ritorcerà contro.
Senti, in chiusura ti volevo chiedere, appunto, sappiamo che è stata accolta una piccola delegazione, come fanno sempre questi, al Ministero degli Esteri. Dico piccola perché questi vogliono sempre i rappresentanti, i capi, non lo so, comunque so che due persone sono salite. Che ci si può aspettare da questa mobilitazione e soprattutto come proseguirla una volta che sarà comunque scaduto il bando Maeci?
Sì, allora sulle aspettative, innanzitutto queste continue mobilitazioni e queste azioni, di contestazione, di boicottaggio su diversi livelli, a mio avviso poi sono parte di una grandissima campagna più ampia che porterà, secondo me, delle maggiori difficoltà di manovra da parte delle grandi istituzioni legate ad Israele, perché vede, già l'Università di Torino si è ritirata ormai Visa, sono piccoli segnali, è ovvio che sono delle piccole gocce in un oceano, perché dall'altra parte del Mediterraneo continuano a morire, a versare in condizioni abominevoli, in cui non hanno neanche accesso, no, all'acqua e ai beni essenziali, però all'interno delle nostre società noi dobbiamo provare a insistere su tutti i fronti possibili. Quindi questo bando MAECE per noi proveniente dal mondo accademico è stata un'importantissima iniziativa che ha smosso le coscienze e ha creato e ha amplificato un po' il dibattito sul fatto che c'è un'opinione pubblica, che c'è una comunità soprattutto formata dalle nuove generazioni, dai giovani, che è molto attiva, molto attenta, molto sensibile a tutto ciò che si muove. E questo deve far lasciar pensare, le cose devono cambiare, non può esserci questo tale livello di immunità e nei confronti di Israele davanti a quello che inevitabilmente sarà considerato come un turning point storico, per la portata dell'escalation, per la violenza genocidaria che si è protratta ormai da 6 mesi, siamo 6 mesi adesso. Quindi credo che tante
Abbiamo anche superati, era domenica credo proprio il semestre.
Sì. Tante piccole iniziative, parte di un movimento molto più grande, più ampio, che non ci dimentichiamo e si aggancia ai grandi movimenti di protesta, alle mobilitazioni che stanno avvenendo in ogni angolo del mondo, anche negli Stati Uniti, bisogna menzionarle, e qualcosa magari si inizia a muovere anche all'interno della stessa società israeliana con tutte le cautele del caso nell'esprimere un giudizio rispetto a questo.
Senti, noi ti ringraziamo come sempre, buona lotta, e noi continueremo a parlare di questa mobilitazione. Domani pomeriggio sentiremo Napoli, domani mattina sentiremo Pisa, insomma cerchiamo di dare voci ai vari atenei, alle varie città, alle varie persone che stanno portando avanti la lotta. Grazie.
Grazie davvero a voi per amplificare questa importante iniziativa.
Ciao.
A presto.